Abbiamo precedentemente annunciato l'indizione di questo sciopero della spesa all'interno delle carceri italiane. Adesso ci spostiamo in quel di Parma per andare a riprendere una mobilitazione auto-organizzata dalle persone detenute in un segmento particolarmente afflittivo dell'apparato detentivo italiano, ovvero il circuito Alta Sicurezza 3, il circuito riservato a persone accusate di ruoli più o meno apicali nelle organizzazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, in un carcere tra l'altro punitivo, anche se così informalmente classificato all'interno della geografia penitenziaria italiana, un carcere punitivo come quello di Parma. Ne andiamo a parlare con un compagno anarchico che a Parma si trova, e quindi insieme a lui andiamo a riflettere su una significativa, grossa mobilitazione, ovviamente invisibilizzata dall'informazione di regime, così come ogni moto di insubordinazione nelle carceri che non possa condurre o alla mostrificazione delle persone che lo mettono in atto o alla vittimizzazione delle guardie. Quindi intanto ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout, ciao Lucky.
Ciao, grazie. Sì, come dicevi appunto, qui a Parma nell'ultimo mese, precisamente dall'inizio di marzo alla sua fine, abbiamo avuto questo sciopero nel carcere, in particolare nelle sezioni AS3, sciopero straimportante anche perché, come giustamente dicevi, il carcere di Parma rappresenta, diciamo, il culmine di una formula anche repressiva carceraria, quale le sezioni d'alta sicurezza e anche il famoso 41 bis. Ecco,
come siete venuti a conoscenza di questa mobilitazione e quali sono state le rivendicazioni specifiche di questo importante momento di auto-organizzazione?
Allora, ne siamo venuti a conoscenza in realtà tramite appunto stampa del luogo, la Gazzetta del Luogo, in quanto appunto, come hai ben sottolineato, da quelle mura non esce affatto un filo di voce. Sicuramente ogni tentativo di rivolta, di sciopero o quant'altro riguardante quelle mura non esce da lì. Lo sciopero partiva appunto per un miglioramento dell'assistenza sanitaria, delle condizioni carcerarie e soprattutto delle celle da pernottamento, oltre che richiedevano aspiratori nelle sale per fumatori, chiamate con familiari anche nei giorni festivi e inserimento di detenuti dell'AS nelle liste per l'abilitazione al lavoro. Leggo tra virgolettato un pezzo della loro lettera, che appunto avevano, lo sciopero è stato annunciato con questa lettera ai 25 punti, nel quale dicono che le condizioni carcerarie rendono il trattamento debilitante fisicamente e psicologicamente, tanto da incidere negativamente sulla vita del detenuto e dei suoi affetti familiari. E quindi dichiaravano sospensione della spesa, del vitto, dell'assunzione di cibo e sospensione di tutte le attività formative e lavorative. Quindi anche la modalità nella quale è avvenuto tale sciopero è molto importante, in quanto potremmo definire uno sciopero generale.
Non abbiamo sentito l'ultima parte. Sciopero generale?
Appunto, riguarda comunque la modalità messa in atto, riguardo un vero e proprio sciopero generale, riguardo tutte i diversi modi e dispositivi in cui appunto si vive quella condizione lì.
Ecco, una mobilitazione quindi che scaturisce da condizioni specifiche di invivibilità e che utilizza degli strumenti come sia lo sciopero della fame, sia lo sciopero della spesa, del vitto, eccetera, come strumento di interferenza con la routine, diciamo, cercare di rompere la normalità che riproduce questi fenomeni. Nel comunicato che avete scritto per portare alla luce questo sciopero, sottolineate anche la cronicizzata ipocrisia della funzione rieducativa del carcere. Questo è interessante e introduce forse una domanda abbastanza complessa, perché un altro elemento che mi sembra emergere, al di là appunto della retorica della rieducazione, è il contesto specifico in cui si è sviluppato questa mobilitazione, ovvero il circuito AS3. Ecco, premetto che è una domanda molto complessa, ma credo possa essere una prospettiva interessante per osservare questa mobilitazione partendo dal contesto in cui si sviluppa. Ecco, questo altro elemento che mi sembra emergere è un dato intanto quantitativo, ovvero la quantità di persone imprigionate nei circuiti AS3. Il circuito Alta Sicurezza 3 è il più affollato dei circuiti Alta Sicurezza in Italia. Stiamo parlando di circa 9.000 persone accusate di traffico di stupefacenti in questo sottocircuito, diciamo, delle gallerie italiane. Stiamo parlando di oltre 9.000 tra uomini e donne, e quindi di quasi un quinto della popolazione detenuta in generale. Cioè, se nelle carceri italiane ci sono circa 60.000 persone, 9.000 sono quasi un quinto della popolazione detenuta per narcotraffico. Ecco, a queste cifre dovremmo ovviamente aggiungere il resto della popolazione detenuta, i cosiddetti comuni, e stiamo parlando di decine di migliaia di altre persone detenute per fenomeni sempre connessi alle sostanze. Pensiamo al piccolo spaccio, pensiamo alle condotte che accompagnano la dipendenza e via dicendo. Ecco, questo sguardo che parte da una dimensione banalmente quantitativa mi pare ci restituisca la dimensione del fenomeno sostanze e anche la dimensione del fenomeno della guerra alla droga come uno dei principali fronti dell'economia della repressione, quindi quanti risultati produce la repressione. Ovviamente, se non ci fosse il bacino dell'illegalità che accompagna i consumi delle sostanze, la vendita delle sostanze, l'apparato repressivo avrebbe molti meno risultati da produrre per legittimare la propria esistenza. Ecco, mi sembra che tutto questo, cerco di concludere rapidamente, sollevi delle enormi domande, soprattutto se si pensa al ruolo sempre più dietetico che stanno assumendo le sostanze psicoattive, psicoalteranti, nella sostenibilità di questo modello di società. E pensiamo tanto appunto alle sostanze illegali che vengono utilizzate come forma di autoterapia molto spesso, non un consumo rituale ma un consumo dietetico appunto, tanto quanto quelle prescritte, gli psicofarmaci che hanno una funzione di sostegno chimico molto evidente all'interno delle carceri, ma anche progressivamente sempre più diffuso all'interno della popolazione cosiddetta libera. Ecco, che cosa ne pensi di questo sguardo che oscilla appunto tra la quantità di persone detenute in AS3 e il mondo all'esterno?
Guarda, allora parto dicendoti che anche il fatto di voler sottolineare soprattutto la non funzione rieducativa, che per noi può essere una banalità, certo, ma appunto a livello di propaganda di regime la spacciano così, non a caso anche qui a Parma spesso e volentieri, come nell'ultimo mese, vi è stata una visita successiva a questo sciopero da parte di consiglieri regionali, pedagoghi e via dicendo, che parlavano proprio di tale funzione riabilitativa del carcere e di come sia necessario comunque uno sguardo introduttivo al lavoro, quindi anche l'utilizzo di una popolazione detenuta appunto come forza lavoro, braccia per forza lavoro, e come questo possa essere uno strumento di riscatto agli occhi della società. Poi appunto citavi la S3, difatti qui, come dicevo, lo sciopero è avvenuto soprattutto nella S3, che in ogni caso riguarda ben 5 sezioni del carcere, quindi diciamo anche la maggioranza della popolazione detenuta, le quali appunto vivono condizioni quotidiane molto forti, quali appunto celle non adatte, muffe, e soprattutto una delle condizioni più critiche che risalta all'occhio sono le condizioni sanitarie, la mancanza anche di strumenti sanitari, in quanto appunto la popolazione detenuta qui nel carcere di Parma è una delle più vecchie a livello regionale. E quindi appunto anche con la funzione rieducativa, diciamo, che in qualche modo va a smascherarsi, in quanto si rivela sempre più il volto repressivo. Non a caso si parla anche di mancanza di strumenti di trattamento dei detenuti, quali appunto proprio gli psicofarmaci e farmaci anche per combattere le crisi astinenziali. Riguardo la riflessione che ponevi sulle sostanze, il loro uso e anche come il capitale se ne appropria e le riutilizza per i propri scopi, appunto mi verrebbe da dire che sicuramente in atto ovviamente la guerra, prima che essere fisica, è anche a livello psicologico. La repressione di determinate emozioni o anche determinate passioni e quant'altro, la distruzione dell'individuo, appunto, è anche data da un'estremizzazione di queste condizioni di vita e dentro e fuori, dove appunto le sostanze divengono dei palliativi per far sì che ci si abitui anche a dei ritmi sempre più emergenziali, diciamo, tra virgolette, sempre più precari. Basti pensare anche come appunto tali sostanze poi vengono utilizzate anche a livello sperimentale sul lavoro. Vorrei fare l'esempio appunto durante la seconda rivoluzione industriale dell'introduzione della caffeina, o anche banalmente l'esempio dell'utilizzo di psilocibine e acidi vari nella Silicon Valley. Insomma, la strutturazione della società avviene sempre più anche attraverso sì questa guerra alle droghe, come dicevi, ma anche la sua sponsorizzazione, in ogni caso, che mi verrebbe da dire che è anche un riflesso di tutte le condizioni emergenziali e di distruzione del tessuto sociale, anche esistenziale, di ogni individuo. Poi sicuramente appunto anche un'equiparazione sempre maggiore tra strumenti repressivi all'interno, dove vi avviene una sperimentazione, che poi verranno attuati anche all'esterno, fa anche sì che capiamo anche la complessità di questo fenomeno e di quanto anche ci riguardi da vicino, soprattutto nel momento in cui parliamo di S3, ovvero di condizioni nelle quali appunto determinate persone si ritrovano anche determinati circuiti, in quanto vivendo una sorta di marginalità economica, sociale e così via, dove appunto spesso e volentieri anche quella diviene l'unica scelta per portare avanti un minimo di esistenza, e quindi anche comporta una razzializzazione sui corpi, sull'esistenza altrui, e quindi sempre più repressione e marginalità.
Sì, certo, parlando di guerra alla droga mi è venuto in mente come intanto abbia assunto una dimensione militare in diverse parti del mondo, con l'impiego di strutture militari o paramilitari di polizia per andare a scontrarsi con quei cartelli del narcotraffico, che sono poi un prodotto molto complesso di dinamiche storiche e anche di repressione politica abbastanza evidenti, soprattutto nel centro e sud America. Mi veniva in mente come la droga possa diventare non solo una droga, una guerra alla droga, ma anche una droga inserita nell'apparato di guerra. Pensiamo al Pervitin, per esempio, non solo per l'esercito nazista, ma anche per l'economia di guerra nazista. E invece arriviamo, e quindi per aumentare la produzione in generale di un apparato sociale produttivo, adesso viviamo invece in condizioni sostanzialmente che nelle carceri sono diciamo distillate nella loro dimensione di invivibilità e di assenza di progettabilità della propria esistenza. Il carcere produce soprattutto quello, sottrae capacità decisionale, progettabilità e orizzonti temporali all'interno del quale organizzare e immaginare la propria esistenza. Questo è qualcosa che in forma molto più diluita si sta osservando progressivamente anche nella società nel suo insieme, e come dicevi tu, la somministrazione anche di sostanze per la gestione delle dipendenze, ma anche sostanze che producono dipendenze, penso agli psicofarmaci somministrati a persone che magari non hanno mai avuto una diagnosi di sofferenza psichica di alcun genere, diventano tanto all'interno quanto all'esterno delle forme di controllo, perché la dipendenza produce necessariamente l'adesione a un apparato di somministrazione e quindi a un apparato di controllo, di vincolo.
Sì, mi verrebbe anche da dire in questo caso anche di come il capitale in qualche modo cerca anche di appropriarsi di determinate sostanze, comunque prendendole soprattutto a culture popolari o anche non per forza occidentali, e riadattandole ovviamente ai propri ritmi e alle proprie necessità. Basti pensare, appunto, un esempio lampante può essere anche solo quello della cocaina, in ogni caso, di come anche questa venga utilizzata come strumento di controllo e anche strumento, diciamo, in qualche modo repressivo, che comunque va anche ad alimentare tutte quelle dinamiche delle quali parlavamo poco prima, e quindi anche il riportare sempre più questa doppia faccia, diciamo, mentre il capitale cerca di da un lato di reprimere attraverso una retorica legalista e giudiziaria, appunto, qualsiasi tipo di spazio, di uso anche di sostanze, da un altro lato, diciamo che lo incentiva attraverso l'esistenza anche quotidiana e appunto anche attraverso i suoi stessi canali legali, quali appunto la psichiatria e così via.
Sì, penso, guarda, mi è fatto venire in mente, parlando di cocaina in ambito produttivo, diciamo, e la cocaina è ovviamente illegale, non ci sono spot televisivi che ti suggeriscano di assumerla, anzi, appunto, i bacini detentivi come le sezioni alta sicurezza 3 sono pieni di persone accusate di traffico di cocaina, ma allo stesso tempo insomma, ho qualche decennio alle spalle di esperienza da telespettatore, seppur assolutamente non assiduo, ma non si sono mai visti così tanti spot televisivi che rimandano a prodotti integratori per l'incremento dell'energia, della prestazionalità. Trova le tue risorse attraverso l'assunzione di questo insieme di sostanze per integrare il tuo corpo, che non è in grado di produrre l'energia necessaria per sostenere una giornata, e allo stesso tempo di sostanze per dormire e di sostanze per gestire l'ansia. Quindi ci rendiamo conto di come anche attraverso un piccolo osservatorio come può essere quello del marketing televisivo si producano delle evidenze per le quali, insomma, dovremmo tessere delle connessioni, ecco, se non vogliamo affrontare la dimensione della detenzione di persone accusate di spaccio di sostanze, di traffico di sostanze, in modo sterile e appiattito alla narrazione del nemico, ecco. Io appunto ti ringrazio sia per come compagno aver segnalato questo momento di auto-organizzazione in un carcere duro, in un carcere militarizzato dalle sezioni di 41 bis e a ricaduta nelle sezioni di alta sicurezza come quello di Parma, in cui sono avvenuti anche episodi di violenza molto forti. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti alla prossima.
Guarda, ci terrei solamente a dire che, appunto, sicuramente questo momento è un momento di picco anche di una lotta che stiamo vedendo sin dal 2020, se non prima, anche a livello nazionale, di mobilitazione varia della popolazione detenuta. Sicuramente questa, diciamo, tra virgolette, sperimentazione che c'è stata, questa pratica, l'attuare lo sciopero stesso, è anche un qualcosa che parla molto alla città, in quanto, diciamo, che come esempio è di auto-organizzazione, anche di lotta contro delle condizioni sempre più miserabili e miserenti che ci subiamo anche qui nella città, in quanto, appunto, come la chiamano anche lor signori e lor signore, le due città, appunto, o la città nella città, appunto, di come queste continuano a comunicare, e anche sia fondamentale, come dicevi, avere uno sguardo largo su e sul carcere, anche su come le condizioni lì all'interno si riflettono anche nella società di fuori, tra virgolette, potremmo dire. Comunque, detto ciò, ti ringrazio per lo spazio e direi alla prossima.
E allora un saluto a tutte le compagne e compagni di Parma. Alla prossima.
Un abbraccio, grazie.
Ciao.